Ieri, appunto, subito dopo quello che dicevi tu prima, ieri sono stati oscurati diversi siti, in particolare alcune pagine dei social network, in particolare le pagine che hanno pubblicato la foto del sequestro del magistrato e in particolare dei grossi social network di diffusione di massa come Twitter e YouTube. Ancora oggi, stamattina, questi social network dalla Turchia sono bloccati. Praticamente le pagine Facebook delle vicine al Fronte Popolare, che appunto è questo gruppo che ha messo in atto il sequestro del magistrato, sono tutt'oggi ancora bloccate e in particolare anche alcune pagine. Se ieri ad esempio YouTube era oscurato tutto completamente, oggi YouTube praticamente solo alcuni canali non sono visibili. Non è ancora visibile la pagina della televisione vicina appunto a questo movimento che si chiama ANSYK-SESİ TV 2014, che è la pagina che ha dato per prima la notizia del sequestro e che ha dato gli aggiornamenti che già nella settimana scorsa era stata oscurata nella giornata del sequestro, subito dopo, appunto subito dopo le prime notizie. In particolare, diciamo che la censura in Turchia non è qualcosa di nuovo, ma questo, diciamo, è il colpo più grosso che Erdogan e il suo governo danno alla libertà di stampa e alla libertà anche di informazione e di informarsi su circuiti diversi da quelli ufficiali, in particolare ai turchi e a chiunque volesse informarsi su questi canali alternativi. Ricordiamo ad esempio che lo scorso anno, in occasione delle elezioni delle circoscrizioni, Facebook e YouTube furono bloccate per ben un mese. Quest'anno infatti sarà anche questo il motivo anche del clima di terrore che si sta innescando praticamente cioè non grazie agli attentati così come leggiamo sui giornali italiani o ascoltiamo dai notiziari italiani, ma è un clima di terrore dato dall'AKP, che è il partito di Erdogan, che sia su diversi fronti cerca di attaccare quelle che sono le libertà di ogni uomo e donna all'interno dello Stato turco. Proprio per, a mio parere, per cercare di limitare il dissenso, un dissenso che comunque stenta anche in alcuni casi ad uscire fuori nelle strade della Turchia. Infatti, se noi pensiamo ai fatti sia di una settimana fa che di un mese fa, oppure a Gezi Park stesso, vediamo che anche se nascono dei grossi movimenti, poi vengono subito repressi, vengono subito gettati nel dimenticatoio da una forte repressione, e i gruppi che portano avanti le istanze che nascono da un movimento più grande sono ben pochi. È il caso, ad esempio, di questo Fronte Popolare, di HKP, sì, che è il Fronte Popolare Rivoluzionario, che ha messo in scena gli attentati, che ha visto anche il numero più alto di arresti, sia per gli scontri e per le manifestazioni che ci sono state un mese fa per ricordare l'anniversario della morte di Berkin Elvan, come dicevi tu, che è il ragazzo che è stato ucciso durante gli scontri di Gezi Park dalla polizia. Infatti, gli attentatori chiedevano al giovane, cioè chiedevano al magistrato giustizia per il giovane. Infatti, sui social media che oggi non sono più visibili sul web, almeno qui dalla Turchia, ma penso anche perché sono stati completamente oscurati, c'era scritto appunto che questi due presunti terroristi, questi due presunti attentatori, una settimana fa hanno dato una grande dimostrazione di giustizia sociale, hanno dato una forte scossa anche all'interno dei movimenti meno ortodossi, dei movimenti meno estremisti, come poteva appunto essere in alcuni casi per alcuni movimenti che inizialmente si sono discostati da questo attentato. Però ad esempio l'hashtag che è circolato sia nei giorni passati, cioè da una settimana a questa parte, sia anche ieri, quando appunto praticamente la maggior parte dei media sono stati oscurati, noi ti amiamo, anche noi ti amiamo, è un messaggio forte, è un messaggio che viene appunto per cercare di chiedere giustizia per il caso Elvan, un caso che appunto è un omicidio di Stato, così come tanti altri omicidi di Stato fatti dallo Stato turco e in particolare dalla polizia. Quindi la spinta che danno questi movimenti è quella appunto di leggere i fatti successi non superficialmente, ma come l'inizio di una nuova rivolta popolare in Turchia per la giustizia sociale, una giustizia sociale diretta, dove appunto se un magistrato non fa quello che deve fare, allora appunto si legge l'azione come una lezione di giustizia popolare messa in atto appunto da un giovane avvocato e un giovane aspirante avvocato, perché i due attentatori erano due giovani appunto che si apprestavano a fare la professione dell'avvocato, e anche questo non è stato detto sui media turchi, che non è una non sui media turchi ma sui media di movimento turchi, non era una cosa fatta a caso.
Senti Elma, ti volevo fare una domanda. Sì. In parte credo che hai già risposto con le ultime considerazioni. Sì. Che facevi, no? Perché veniva da chiedere qual è il senso politico del governo di bloccare questa immagine, no? Di fronte al fatto che insomma nell'era della rete globale eccetera comunque questa roba ha già ampiamente circolato, e tendenzialmente i governi quando devono gestire eventi di questo tipo che la stampa diciamo grezzamente relega la voce terrorismo, no? Si lascia detonare la cosa per poi governare diciamo mediaticamente il consenso e diciamo produrre dall'alto mediaticamente un supposto orrore eccetera eccetera. Qua invece quello che sembra evidenziare la cosa è che comunque questo atto ha suscitato un consenso o comunque incrina la narrazione diciamo di Stato lineare della KP di Erdogan, del governo.
Vabbè, guarda, basta pensare al fatto che il primo giorno sui giornali era uscito che il magistrato fosse morto durante un'operazione ospedaliera per cercare appunto di salvarlo. Due giorni fa è stata pubblicata solo su alcuni siti appunto anche testi oggi oscurati, ieri oscurati, l'autopsia del magistrato. Il magistrato è stato colpito da 10 colpi di pistola, in particolare 3 colpi di pistola sul capo, e l'ora della morte non è certo quella pubblicata sui giornali, ma è praticamente l'ora del raid della polizia. Quindi c'è una chiara volontà del governo turco, della KP, di nascondere sia quella che è la verità, sia di mettere a tacere le voci dissenzienti che vengono appunto contro il governo, e di cercare di mettere a tacere qualsiasi forma di rivolta e protesta. Un altro fatto fondamentale è quello per esempio cioè, pensiamo anche a tanti altri piccoli fatti, come ad esempio la polizia nelle strade sempre in tenuta antisommossa per cercare di reprimere qualsiasi tipo di dissenso che nasce dal basso, che nasce dalle strade, che nasce dalle popolazioni. Quindi il fatto di oscurare dei social media, in particolare quelli che diffondono più facilmente le notizie, è la volontà di mettere a tacere qualsiasi forma di dissenso all'interno della Turchia. Infatti anche un probabilmente non so se sia una cosa che è collegata oppure no, ma il fatto che le statistiche degli ultimi mesi dicono che l'AKP, il partito di Erdogan, è in netta discesa nelle statistiche appunto della Turchia. Anche questo secondo me vuol dire tanto, quindi cercare di mettere a tacere, probabilmente per la loro testa, nella realtà probabilmente non è questo, ma di mettere e di perpetrare un clima di terrore dappertutto, sia quando persone davanti il proprio, lo schermo del proprio computer, sia nelle strade, sia nei luoghi di formazione. Cioè, io quando vado la mattina all'università, ogni mattina passo dei controlli, cioè, così come quando si va in grossi posti, si passano sempre dei controlli, c'è un controllo continuo per qualsiasi tipo di cosa. Quindi c'è proprio questo clima di terrore, che non è certo, ripeto, il clima di terrore fatto da qualsiasi movimento sociale che mette in atto un'azione di tipo politico, ma è il clima di terrore che viene perpetrato ormai da anni dal governo turco e in particolare dall'AKP.
Peraltro, Elma, noi da qui premeva sottolineare, ritornando al discorso dell'oscuramento dei social, che tutte queste azioni non sono azioni, come era già successo all'epoca, fatte di, come dire, di imperio dal governo turco con sofisticati mezzi, ma sono semplicemente richieste che vengono avallate dai gestori occidentali dei social.
Sì, sono arrivate delle circolari, almeno così ieri si leggeva su Haber, che è un giornale che viene tradotto anche in inglese, un giornale diffusissimo in Turchia e anche in Europa. Sono arrivate delle circolari, prima ai gestori appunto dei social network come YouTube, Facebook, di rimuovere l'immagine e di oscurare le pagine, oggi è arrivata anche ai gestori telefonici come la Vodafone turca, come la Vea, che sono i gestori appunto telefonici che devono limitare il più possibile la diffusione di questo tipo di notizie.
Sì, era questo solo per, come dire, sottolineare i limiti della condivisione sociale via internet, che riscontra nei limiti in chi gestisce queste attività.
Un'ultima domanda, Elma. Tanto la vicenda è nota, insomma, del ragazzo, di un lunghissimo coma, di come è morto, eccetera. Invece, rispetto alle attività di questo gruppo, il fronte, che sui giornali viene riportato nella sigla, no? Di HKCP, che tipo di consistenza, di seguito, simpatie ha in Turchia? E se ti risulta, se è vero, secondo te, si leggeva in rete che pare abbia anche dei legami, finanziamenti da parte di Assad e del governo siriano?
Allora, questo gruppo è un gruppo, come tanti gruppi in Turchia, dichiarato un gruppo terroristico, così come ad esempio il PKK, così come altri gruppi e formazioni appunto di anticapitaliste, di estrema sinistra, eccetera. Questo è un gruppo armato, infatti è il gruppo che ha fatto, che ha messo a ferro a fuoco il quartiere di Okvendani durante durante le manifestazioni di un mese fa per ricordare Bertino Elvan, e in particolare è un gruppo che non è riconoscibile, ad esempio, se si va all'interno di una qualsiasi manifestazione, ma è riconoscibile solo all'interno delle proprie manifestazioni, perché sono bardati di rosso e sono praticamente armati. Per quanto riguarda le notizie appunto di un presunto finanziamento di Assad oppure di qualsiasi altra cosa, cioè cercando appunto tra quelle che sono le fonti vicine a questo a questo Fronte Popolare Rivoluzionario di Liberazione, almeno io non ne so nulla, però c'è anche da dire che per esempio è un gruppo che nonostante faccia delle forti azioni rimane comunque sempre nelle retrovie, rimane sempre appunto un gruppo dichiarato terroristico, che non può uscire con nomi e cognomi, non può uscire con un manifesto, perché cioè, io ad esempio abito da 3 mesi ad Istanbul e non ho mai visto un manifesto del Fronte Popolare di Liberazione, o non ho mai visto su Facebook un invito ad una loro manifestazione, ma sono delle c'è una rete, diciamo, praticamente tutta loro che cerca di organizzarsi non sui social media, probabilmente tramite assemblee di quartiere, perché ci sono solo alcuni quartieri in cui è molto forte questo gruppo, in particolare il quartiere di Okmendani, che è qui nella parte occidentale di Istanbul, e a Gazi, che è un altro quartiere nella parte asiatica di Istanbul. Cioè, questi sono i due quartieri dove il Fronte Popolare è più forte, sono dei quartieri molto popolari, sono dei quartieri in cui non c'è la nuova povertà di Istanbul, la nuova povertà appunto dei profughi che vengono dalla Siria negli ultimi mesi, oppure non è la nuova povertà delle metropoli, ma è la vecchia povertà delle metropoli, è appunto sono appunto quelle zone dove vivono gli autoctoni della città e vivono condizioni anche molto appunto particolari.
Molto chiara. Da quello che si capisce insomma dalla tua intervista, e poi chiudiamo, è che comunque questa succedersi di eventi sembrano comunque far presagire, diciamo, un riemergere di alcune contraddizioni profonde che agitano la società turca.
Sì, indubbiamente queste sono contraddizioni sia a livello politico sia a livello sociale, sia a livello di sicurezza. Se si pensa per esempio al, non so se ne ho accennato prima, al nuovo decreto sicurezza che è stato approvato ben due o tre settimane fa, non ricordo esattamente, lì appunto va a pensare che davvero c'è qualcosa che si sta mettendo in discussione sia a livello politico sia a livello sociale, perché è impensabile che in un paese che rispetto agli altri paesi del Medio Oriente è un paese che pensa di essere un paese democratico, vengano dati tutti i poteri alla polizia, dal potere appunto esecutivo a quello appunto decisionale, al potere di decidere quando mettere in carcere una persona nel momento in cui viene colto in flagrante, senza passare appunto tramite un giudice. Questa qua per esempio è il caso emblematico della crisi politica che sta vivendo la Turchia. Mi verrebbero in mente tantissimi altri esempi, però non so se rientriamo nei tempi.
Se vuoi dire ancora qualcosa, prego.
Allora, che dire? Cioè, se noi appunto pensiamo al regime, perché si tratta di un vero e proprio regime dell'HP, appunto pensiamo ad un clima al clima di terrore portato avanti da un governo autoritario che su tutti i fronti, appunto, sia da quello della giustizia, sia da quello della sicurezza, sia da quello politico-sociale, vediamo solo repressione, vediamo limiti di qualsiasi tipo di libertà, appunto dalla libertà di stampa alla libertà di espressione, anche alla libertà di organizzarsi per cercare di creare un minimo di sommovimento, di far nascere qualcosa. Infatti ricordiamo, per esempio, una cosa che ci tenevo a dire è il fatto che, se noi pensiamo al discorso del leader del PKK, Öcalan, di qualche settimana fa durante il Nevruz di Diyarbakir, in cui chiedeva una distensione nei confronti della Turchia, appunto da parte dei curdi,